Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, nel quale questa mattina ospitiamo un gradito ritorno. L'antropologa Monica Galassi, ricercatrice della University of Technology di Sydney, è con noi per parlarci del suo lavoro. Lei si occupa di archivi storici aborigeni da molti anni, non l'abbiamo già conosciuta in un'intervista che è andata in onda un paio di anni fa, ma oggi torna a raccontarci delle novità. Allora diamole il benvenuto ai microfoni di SBS Italian. Ciao Monica, buongiorno.
Ciao Elisabetta, grazie mille e grazie mille per avermi contattata e ospitata ancora a SBS.
Purtroppo sappiamo che il tuo lavoro, del quale adesso ci accenni brevemente, è purtroppo legato a un periodo un po' buio. Il periodo coloniale europeo è stato un periodo buio della storia, soprattutto per il paese nel quale viviamo. Le popolazioni locali hanno subito ingiustizie di ogni tipo e sappiamo che si è verificato quello che fu chiamato poi la Stolen Generation, no? Dei bambini che venivano separati dalle loro famiglie e mandate nelle missioni. Perché faccio questo cappello introduttivo? Perché proprio questo cappello introduttivo ci aiuta a contestualizzare un po' il tuo lavoro. Ti cedo la parola così ci racconti tu esattamente in che ambito operi.
Io attualmente lavoro all'Istituto di Ricerca Indigeno Giambana, all'Università di Tecnologia di Sydney, e studio lì nella stessa università, nella Facoltà di Studi Internazionali. Parte del mio lavoro a Giambana, faccio parte di un team in cui supportiamo le comunità aborigene a locare, ma anche a gestire e avere accesso alla documentazione che li riguarda e che nella maggior parte dei casi è conservata in istituzioni culturali australiane, come per esempio l'Archivio di Stato, la Biblioteca di Stato. Sono tutti centri che contengono un enorme patrimonio. E quando parlavi prima delle Stolen Generation, questo capitolo terribile della storia coloniale australiana, il fatto che i bambini venivano spesso, nella maggior parte dei casi venivano, possiamo dire proprio rapiti dalle loro famiglie per il progetto della White Australia, cioè con lo scopo di cancellare la cultura aborigena e promuovere questa idea dell'Australia bianca. Quindi tutta, diciamo, la documentazione prodotta dai poliziotti, dal governo, è tutta conservata in queste istituzioni culturali e ancora oggi per le persone, le comunità aborigene, è molto, molto difficile accedervi. In primis per il fattore digitalizzazione, che diciamo il Covid ha aiutato in tutto questo, perché adesso la maggior parte delle istituzioni governative australiane stanno digitalizzando le loro collezioni, ma ci sono anche delle problematiche legate all'accesso a questa documentazione in termini di proprio quando, per esempio, si accede a un catalogo online. Come si cerca questa documentazione? Che parole chiave le persone devono usare?
Ti interrompo perché hai detto un supporto digitale. Tu hai proprio lavorato in questi anni, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, alla creazione proprio di un archivio digitale. Ha preso il nome di Archivi Aborigeni in Italia, ma ha anche preso il nome di
Mokachu.
In lingua aborigena significa luogo sicuro. Quindi è proprio una piattaforma, stavi accennando, dove le persone aborigene e le persone interessate possono accedere per trovare dei dati. Che cosa troviamo all'interno di questa piattaforma? A cosa serve? Raccontaci.
Torno un attimo indietro, perché tra questa documentazione molto difficile da accedere per le comunità aborigene c'è tutta una serie di documentazione, tra cui fotografie, scritti di esploratori, lettere dei missionari inviati al Papa, che non sono solamente conservate in Australia, ma sono disperse in tutto il mondo, tra cui in Italia. E questo è come pensare a una sorta di puzzle in cui l'eredità, parte dell'eredità culturale aborigena è dispersa in tutto il mondo, tra musei, archivi, università, perché moltissimi europei collezionavano reperti, oggetti, ma anche documentavano queste culture estranee all'Europa. Quindi facevano fotografie, scrivevano nei loro diari raccontando quello che vedevano, mappavano le aree dell'Australia che visitavano e poi portavano con sé in Italia questa documentazione che poi è stata scambiata, venduta e conservata da diverse istituzioni. A questo scopo, negli anni in cui ho lavorato in Australia, mi sono sentita chiedere da diverse comunità che cosa c'è in Italia, se per esempio nel ruolo del Vaticano, se c'è documentazione relativa agli aborigeni australiani lì o anche in altri musei e archivi. E a questo scopo ho deciso di dedicare il mio progetto di dottorato, qui appunto all'UTS, per cercare di creare un ponte tra l'Australia e l'Italia, per facilitare l'accesso alle popolazioni aborigene a queste informazioni. Parte di questo lavoro include proprio il cercare di facilitare l'accesso digitale alle comunità aborigene a questo materiale. Ho creato un archivio digitale dove alcune di queste fotografie e questa documentazione possono essere accessibili online, diciamo per avviare la conversazione tra istituzioni italiane e comunità per il futuro di questo materiale. Come dicevi prima, ho utilizzato una piattaforma chiamata Mockachu, che è stata inventata negli Stati Uniti, alla Washington State University, ma è stata creata dall'antropologa Kimberly Kristen, in realtà in Australia, negli anni 90, e il termine Mockachu, nella lingua Warramungu, Tennant's Creek, in centro Australia, significa dilly bag, che era proprio la borsa che in cui gli anziani aborigeni tenevano le cose importanti, in cui condividevano le storie con le generazioni più giovani. E quindi quando hanno cominciato a approcciarsi a questa tecnologia, si sono resi conto che il concetto di archivio digitale era simile a quello della loro cultura nel condividere queste informazioni e renderle accessibili.
Vi ricordo che stiamo parlando con Monica Galassi, antropologa che recentemente ha collaborato ad un evento che si è tenuto a Genova al Museo Castello d'Albertis, che fu un grande viaggiatore e esploratore italiano, insieme alla direttrice del museo, Maria Camilla De Palma, e a Marika Duszyński, scrittrice e curatrice aborigena, con cui avete lanciato, Monica, questo progetto di ricostruzione della memoria. Ci stavi accennando prima, no? Che i reperti della cultura aborigena sono un po' sparsi in tutto il mondo, specialmente in Italia. Quindi raccontaci l'importanza che ricopre il materiale archivistico che si trova in Europa, appunto nello specifico nel nostro paese, in quello che è la vostra opera di ricostruzione, no? E così poi introduciamo anche l'evento che avete fatto a Genova.
L'Italia ha un patrimonio culturale enorme per noi italiani, ma anche per moltissime culture extraeuropee, e penso che questa, diciamo, parte dell'importanza della nostra eredità culturale non sia conosciuta come dovrebbe. E per esempio all'inizio di questo mese, proprio il 1° di aprile, una delegazione di rappresentanti di comunità Inuit e Métis dal Canada sono arrivati al Vaticano e hanno appunto richiesto le scuse ufficiali dal Papa. Questo ovviamente era un processo che è cominciato molti anni fa, ma proprio il 1° di aprile di quest'anno il Papa ha chiesto ufficialmente scusa alle popolazioni canadesi per tutte le violenze che sono state fatte dalla Chiesa Cattolica in Canada, e questo purtroppo è una storia che riguarda moltissime comunità indigene in tutto il mondo. Ma parte di queste scuse che sono state richieste si riferivano anche all'accesso alla documentazione archivistica del Vaticano relativa al Canada. E questo dimostra veramente quanto queste informazioni che sono sparse da tutto il mondo possono veramente fare una differenza per le comunità oggi, ma anche per lo studio della storia coloniale, internazionale. E questa è una riflessione importante che ho fatto nel mio dottorato, l'importanza di superare gli stereotipi quando si parla di popolazioni indigene in tutto il mondo. Perché questo materiale non è solamente importante per il passato, ma è anche importante per il presente e per il futuro. Che le comunità aborigene in Australia, ma negli Stati Uniti, in Europa, in Canada, in molte altre parti del mondo, stanno ancora ricercando informazioni relative alle loro famiglie e relativi alla storia coloniale. Perché queste informazioni sono strettamente legate al riconoscimento di diritti indigeni oggi. E io penso che combattere gli stereotipi sia uno dei metodi più necessari al momento, perché guardando nelle nostre istituzioni culturali vediamo tantissimi stereotipi, non solamente di popolazioni indigene, ma anche di popolazioni europee e extraeuropee, che però fanno parte della nostra italianità. E in questo, diciamo, con questi valori condivisi col Castello d'Albertis e con la curatrice Maria Camilla De Palma, abbiamo collaborato a una parte di una mostra che mostrava al pubblico proprio le fotografie, le immagini e le testimonianze, come dicevi prima, che il capitano d'Albertis ha collezionato nei suoi giri attorno al mondo. Quindi il Castello d'Albertis contiene delle eccezionali fotografie che ritraggono persone aborigene nella loro quotidianità e in questo modo sono ovviamente ancora più preziose. Con Marika Duchinski, che è una donna del gruppo Gamilaroi e che ha veramente portato il suo punto di vista sull'importanza di questo materiale per le persone aborigene oggi.
Se dovessi dirci qual è proprio l'importanza di questa cosa per gli aborigeni, quale sarebbe la parola che sceglieresti?
Trasparenza e giustizia sociale. Perché queste storie non sono raccontate abbastanza. L'Italia, come moltissime altre potenze europee, ha viaggiato in questi paesi, ha collezionato, ha in qualche modo anche stabilito relazioni con comunità aborigene. E queste storie, finché non vengono alla luce, non possono rappresentare appieno tutte le sfaccettature della storia coloniale, che non è solamente rappresentata dalle potenze inglesi in Australia, ma a cui hanno partecipato un po' tutti gli stati europei. Trasparenza anche nel raccontare queste storie, perché ovviamente, e qui non mi riferisco solamente ad Albertis, ma mi riferisco a un po' a tutti gli esploratori, ovviamente raccontavano queste storie da un punto di vista totalmente europeo. E quindi alcune di queste storie possono essere incredibilmente razziste, o possono essere false, e il mio scopo nel creare questo archivio digitale è di far accedere a queste fotografie, a queste documentazioni, ma anche di creare uno spazio futuro per rispondere dalla parte aborigena a queste informazioni. Quindi non vuol dire privilegiare un punto di vista o l'altro, ma creare un dialogo in modo che ci possa essere questa trasparenza.
Allora, noi ringraziamo l'antropologa Monica Galassi, ricercatrice della University of Technology di Sydney, per essere stata con noi questa mattina. Grazie Monica e buon lavoro.
Grazie a te Elisabetta, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.